Ciao a tutti, sono John Tufaro, il pastore di Celebration Italia e questo è il nostro podcast. Voglio ringraziarti per come ci stai seguendo oggi e spero che questo messaggio possa ispirarti, rafforzare la tua fede e darti una giusta prospettiva per vedere Dio muoversi nella tua vita. Buon ascolto! Voglio parlarvi, voi lo sapete, c'è questo tema che stiamo portando avanti per tutto l'anno, cioè essere strong Christian, essere un credente forte, un credente dove nonostante tutte le difficoltà, nonostante quello che possa succedere attorno a noi, noi possiamo essere radicati nella parola di Dio, radicati in Cristo, che nulla e niente possa smuovere quello che Dio vuole fare nella nostra vita. Il nostro pastore, che io dico sempre, anche noi, io e mia moglie abbiamo un pastore, ci ha voluto che noi questo anno potessimo soffermarci su questi tipi di insegnamenti, quello di incoraggiarvi ad essere fermi, di essere forti, perché ne vedremo delle belle, così si vuol dire. Vedremo quest'anno, così come magari lo stiamo vedendo negli anni passati, come il nemico vuole venire e interrompere, fermare, scoraggiare, abbattere, fermare qualsiasi opera che Dio vuole fare, perché lui sa che il suo tempo sta scadendo e noi sappiamo che il nostro tempo si sta avvicinando. Dunque, da una parte a qualcuno sta scadendo e dall'altra parte si sta avvicinando, e noi siamo di quelli che sappiamo che ci stiamo avvicinando a vedere la manifestazione di Dio in mezzo a noi. Dunque, noi, quando ci sono le difficoltà, quando ci sono i problemi, possiamo fare due cose: o ci allontaniamo da Dio o ci avviciniamo a Dio. O ci allontaniamo alle cose di Dio che riguardano Dio, cioè impegnarci, darci da fare, concentrarci sulla parola, partecipare agli incontri, fa parte di quello che è la famiglia, fa parte di quello che è la comunità, oppure ci allontaniamo, oppure non è il momento, oppure mi sento stanco, oppure non sto bene, eppure tante altre scuse che il nemico cerca di mettere nella nostra testa. Ecco perché è importante che noi abbiamo un fondamento ben saldo, che anche se viene la tempesta, come vi ho detto, la tempesta può venire in tutte le sue forme, anche quando vengono difficoltà, noi possiamo essere fermi su quello che è la parola di Dio. Purtroppo, ahimè, sta accadendo che anche negli ambiti di chiesa, di credenti, ok, si sta divulgando un po' questa pratica di non leggere più la parola di Dio, di non fare riferimento più a quello che è la Bibbia, ma piuttosto fare riferimento a quello che magari sono le proprie idee, le proprie convinzioni o le sensazioni. E noi sappiamo, le nostre idee oppure sappiamo le nostre convinzioni o sensazioni non sono mai positive in tempi come questo. Ecco perché abbiamo bisogno di quello che sta scritto nella parola di Dio, e noi abbiamo bisogno dello Spirito Santo che ci aiuta, ci aiuta ad andare avanti in tutto ciò che dobbiamo affrontare. C'è questo verso bellissimo di Davide, re Davide, uno dei re più importanti nella storia di Israele, se non il più importante in assoluto nella storia di Israele, che tuttora sulla bandiera di Israele, sapete, c'è la stella di... Tuttora, dopo 2000 anni, c'è ancora la stella, di più di 2000 anni, parecchi migliaia di anni, c'è ancora la stella di Davide, che rappresenta appunto omaggio a questo re incredibile, un re che ha manifestato tanta saggezza, ma così come ha manifestato tanta fragilità, così come ha mostrato la sua origine umile, eppure il Dio l'ha elevato in una posizione del genere. Eppure c'è questo Salmo 51, versetto 10, che traspare il cuore di Davide, che dice: «Oh Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me un spirito ben saldo». Rinnova dentro di me, ok? Non respingermi dalla tua presenza. Non respingermi dalla tua presenza. Mi sembra, come ho detto prima, le tante persone corrono nella direzione opposta della presenza di Dio. Corrono in una maniera opposta di quello che Dio vuole fare. Il salmista dice: non respingermi dalla tua presenza e non togliermi il tuo santo spirito.
Noi vediamo il desiderio di questo grande re che non desiderava altro che lo Spirito Santo. Noi sappiamo in questa stagione della sua vita era colpevole di aver commesso non soltanto adulterio ma anche omicidio. Noi vediamo che lui fece questo abominio davanti a Dio, davanti agli uomini, fece questo grande errore nella sua vita. Il profeta l'aveva smascherato, lui non ha cercato di coprire, ma anzi ha chiesto perdono davanti a Dio, e questa è una delle sue preghiere che lui aveva scritto, e noi vediamo: non respingimi dalla tua presenza e non togliermi. Cosa ha detto? Non ha detto non togliermi il mio regno, non ha detto non togliermi il mio conto in banca, non ha detto non togliermi la mia pensione, non ha detto non togliermi i miei amici o gli affetti, non ha detto nulla di ciò. L'unica cosa che lui si interessava ad avere, cosa era? Lo Spirito Santo. Non togliermi lo Spirito Santo, perché Davide aveva capito che la cosa più preziosa nel mondo che noi possiamo avere è lo Spirito Santo, è la presenza di Dio. Non c'è denaro, non c'è conto in banca, non c'è proprietà, non c'è nulla che possa in qualche modo superare quello che è la presenza di Dio nella nostra vita, perché se abbiamo la presenza di Dio nella nostra vita abbiamo tutto. Amen. E noi vediamo questo suo grido: non togliermi lo Spirito Santo. Altrettanto Gesù sa che non possiamo fare ciò per cui siamo chiamati a fare senza lo Spirito Santo. Anche Gesù ci ha detto in Atti degli Apostoli capitolo 1, Gesù stava in una maniera così, nel capitolo 1 lo potete leggere a casa vostra, ci stava comunicando le sue ultime raccomandazioni. Disse questo, versetto 4: trovandosi con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di aspettarvi il compimento della promessa del Padre, la quale egli disse: avete udito da me, poiché Giovanni battezzò sì in acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. Gesù aveva capito e ci stava raccomandando, dicendo: ragazzi, avete fatto il battesimo in acqua così come Giovanni, adesso tra poco approfondiamo cosa significa questa cosa, anche se la settimana scorsa abbiamo accennato, ok? Avete fatto il battesimo, però da qui a non poco sarete battezzati nello Spirito Santo. Gesù ce l'ha raccomandato, Gesù ci ha detto: non vi muovete, non pensate di andare a conquistare chissà che cosa, dove, come, dove, fin quando non siete battezzati dello Spirito Santo. Dunque anche Gesù ci ha voluto raccomandare. Voglio mostrarvi, proprio parlando di questo concetto, questo personaggio negli Atti degli Apostoli, cui nome era Apollo. Questo ragazzo, questo uomo, che aveva conosciuto le Sacre Scritture, aveva conosciuto il Cristo risorto attraverso, diciamo, gli insegnamenti di Paolo e quant'altro, noi vediamo che lui si aggrega alla chiesa di Efeso, e qui noi capiamo un po' di come è fatto questo ragazzo, questo giovane, ma soprattutto dopo, ok? Dopo che alcuni fratelli hanno parlato del battesimo di Gesù, vediamo come la sua vita è cambiata drasticamente. Leggiamo insieme questi versi, Atti degli Apostoli, Apostoli capitolo 18, versetto 24. Se non avete la Bibbia potete seguire sui monitor laterale la Bibbia, così, oppure online. Ora un ebreo di nome Apollo, oriundo di Alessandria, uomo eloquente e potente nelle scritture, arrivò a Efeso. Egli era stato istruito nella via del Signore ed essendo fervente di spirito, parlava e insegnava accuratamente le cose relative a Gesù. Benché avesse conoscenza soltanto del battesimo di Giovanni. Curioso questa cosa, come il dottor Luca, l'autore, presunto autore degli Atti degli Apostoli, lui evidenzia questa cosa che sembra una cosa di niente, ma andiamo a scoprire che è qualcosa di molto importante. Lui lo evidenzia: benché avesse conoscenza soltanto del battesimo di Giovanni. Sappiamo che il battesimo di Giovanni è il battesimo del ravvedimento. Versetto 26, egli cominciò pure a parlare francamente nella sinagoga, ma Priscilla e Aquila, uditolo, lo presero con loro e gli esposero più accuratamente la via di Dio. Dunque sono preso da parte, hanno parlato in maniera più accurata e completa, ok, della rivelazione di Gesù e di Dio. Versetto 27, poi, ok, virgola, dopo che ha parlato con loro, volendo egli passare in Acaia, i fratelli lo incoraggiarono e scrissero ai discepoli che lo accogliessero. Giunto là, dopo che ha avuto questo momento con Priscilla ed Aquila, egli fu di grande aiuto a quelli che avevano creduto mediante la grazia di Dio, perché con gran vigore confutava pubblicamente i giudei, dimostrando con le scritture Gesù è il Cristo. Dunque noi vediamo questo uomo Apollo. Era un uomo istruito, un uomo eloquente, un uomo competente riguardo alle scritture, un uomo che sapeva le cose sue in merito alla scrittura. Ovviamente quando si parla di scrittura non sta parlando del Nuovo Testamento così come lo conosciamo noi, ma si sta parlando di Talmud, i primi cinque libri dell'Antico Testamento. Noi vediamo, lui era ben avvezzo. Aveva un modo, era istruito, era eloquente, aveva una conoscenza intellettuale ed è una cosa buona, ma noi vediamo che gli mancava quel step successivo, gli mancava quel step di andare ancora più in profondità e non soltanto conoscere il battesimo di Giovanni, come ho detto, il battesimo del ravvedimento, ma anche il battesimo di Gesù, che è quello dello Spirito Santo. Noi vediamo, ok, quest'uomo che è entrato in una maniera più profonda, se vogliamo, e da quando è entrato con l'aiuto di Priscilla, di Aquila, ok, noi vediamo come lui è entrato. E quando è entrato più in profondità, quando lui è entrato più nella rivelazione di chi è Cristo, noi vediamo che in una maniera senza dubbio, senza confusione, questo era di grande aiuto. Versetto 27, era di grande aiuto a quelli che avevano creduto e lui confutava in una maniera con gran vigore o potenza, come dice un'altra traduzione, pubblicamente i giudei. Noi vediamo la potenza dello Spirito Santo nella vita di quest'uomo Apollo, momento in cui lui è passato da quello che era il battesimo del ravvedimento al battesimo dello Spirito Santo. Il battesimo del ravvedimento ci chiama fuori, un qualcosa che usciamo dal mondo, lasciamo il peccato. C'è quel verso in Prima Giovanni, quando Giovanni il Battista vede Gesù per la prima volta e dichiara: ecco l'agnello di Dio, colui che è venuto a fare cosa? A togliere i peccati dal mondo. Questo è l'essenza del Vangelo. Oggi purtroppo dobbiamo stare attenti, perché magari questo messaggio del Vangelo si vuole cambiare. Noi pensiamo che tutto ciò che noi facciamo, quello che leggiamo, quello che noi viviamo, ecco l'agnello di Dio, colui che è venuto a togliere il dolore, è venuto a rendere meglio la nostra vita, è venuto a risolvermi i miei problemi più intimi, è venuto a trovarmi un marito o una sposa. Queste magari sono tutte cose che magari possono anche essere buone, ma non è questo il primo obiettivo. Il messaggio del Vangelo è uno: ecco l'agnello di Dio che è venuto a togliere i peccati dal mondo. Dobbiamo capire questo concetto, perché la stragrande maggioranza di credenti oggi vogliamo cercare i contorni. E voi sapete, noi italiani soprattutto lo sappiamo, c'è qualche americano qua, però fa niente, li perdoniamo. Noi non cambiamo soltanto di noi non ci cibiamo soltanto di contorni. Se qualcuno ti mette soltanto i piatti di scarola a tavola, voi come rispondete a tua mamma e tuo padre? E che mamma fa qua? E il resto dove sta? Ok? Mica ci saziamo soltanto con i contorni. Mica lo riteniamo come se fosse un piatto completo. Mica una cosa che va bene così. No, non va per niente bene così. E spesso nella vita nostra di credenti, noi preferiamo i contorni, vogliamo altro, vogliamo il resto. Gesù ha detto: cercate per prima il regno di Dio e poi tutto il resto vi sarà sopraggiunto. Invece noi come sentiamo il messaggio del Vangelo? Cerchiamo prima tutte le altre cose e poi magari, se c'è tempo, se c'è spazio, anche il regno di Dio. Siccome noi ci piace ascoltare questo messaggio, siccome si sta diffondendo questa tendenza dei contorni, di vieni a Cristo che ti toglie il tuo dolore, sicuramente lo farà, ma non è quello la chiamata. Vieni a Cristo perché ti dà un proposito, ti dà una carriera, ti fa fare questo, ti fa fare quello, sicuramente un desiderio che magari Dio vuole compiere nella tua vita, ma non è questa la chiamata di cui noi siamo stati chiamati. Vieni a Dio perché sicuramente troverai un bel posto di lavoro e ovviamente ci auguriamo e preghiamo per tutto ciò, ma non è questo quello che Gesù è venuto a fare. Gesù vide Gesù, ecco l'agnello di Dio, colui che è venuto a togliere i peccati dal mondo. Il problema è che oggi vogliamo trasferire un cristianesimo dove il peccato è un optional, dove il peccato è un qualcosa in cui noi possiamo conviverci, gestire, mascherare, coprire. Quando noi sappiamo, quando spaziamo a casa, se c'è il tappeto, non è che alziamo il tappeto, buttiamo la polvere sopra e poi rimettiamo il tappeto sopra. Sappiamo che non abbiamo spazzato se facciamo così. Cosa c'è di bisogno? C'è di bisogno che il tappeto deve completamente sparire. La comunità non ci interessa in quel momento, a noi ci interessa che la polvere non c'è più. Allora, siccome a noi piace molto più ascoltare, venite a Cristo e farà questo per te, ci piace ascoltare questo messaggio. Però il problema con questo tipo di messaggio qual è? Che quando affrontiamo la vita giornaliera, la vita che c'è lì fuori, e quando ci sono i problemi, siccome noi abbiamo ingerito il messaggio, viene Gesù perché ti toglie i dolori, i male capo, ti toglie questo, i debiti e quello che è l'altro. E quando queste situazioni magari non si allineano alla nostra vita, perché non è detto che Gesù è venuto per fare questo esclusivamente nella tua vita. Allora quando arriva la malattia, quando arriva la difficoltà, quando arriva le modalità nella nostra vita che è poco confortevole, cosa accade? Le sedie vuote, non ci siamo più, perché non abbiamo capito il messaggio del Vangelo. Noi abbiamo bisogno nella nostra vita del ravvedimento dei nostri peccati. Ravvedimento dei nostri peccati. Dove, cosa significa? Sembra una parola troppo tecnica. Cosa significa il ravvedimento? Il ravvedimento significa cambiare direzione. Significa che sto camminando così, ok? Io devo cambiare direzione, andare nella direzione opposta. Questa, ravvedersi, andare nella direzione di Cristo, quello che è detto prima. E noi vediamo che questo uomo Apollo, lui è stato battezzato nel battesimo di Giovanni, ma gli mancava quel step successivo, cioè il battesimo di Cristo dello Spirito Santo. Perché ricordiamoci, Dio ci chiama fuori, è il battesimo di Giovanni, per entrare dentro in quello che è il battesimo di Gesù, cioè entrare dentro nelle promesse che Dio ha preparato per noi. Se noi vediamo la storia di Israele, è stato chiamato fuori dall'Egitto, cioè dal peccato, dall'oscurità, fuori dall'Egitto, è stato attraversato il Mar Rosso, è stato simbolicamente il primo battesimo del popolo di Israele. Poi c'è stato un secondo battesimo del popolo di Israele quando ha attraversato il fiume Giordano, ok? Quando ha attraversato il fiume Giordano, la seconda volta, sono entrato nella terra promessa. Dunque c'è Dio che ti chiama da per entrare dentro. Tante persone, delle volte, ci fermiamo, siamo usciti fuori ok? Però stiamo girovagando per il deserto perché non abbiamo ancora capito l'importanza dello Spirito Santo nella nostra vita e noi non viviamo appieno quello che è la potenza di Dio nella nostra vita. Dunque noi vediamo Apollo, lui aveva la conoscenza intellettuale, era ben istruito, era competente, era eloquente, come esponeva, come parlava, tutto questo, ma aveva bisogno di passare dal naturale a soprannaturale. E anche noi, nella nostra vita di fede, nel nostro cammino, dobbiamo concepire Cristo, dobbiamo concepire la nostra fede come una vita soprannaturale. Non possiamo rimanere fermi nel naturale. Dio ci ha chiamato a vivere una vita soprannaturale perché tutto ciò che fa Dio, tutto ciò che fa lo Spirito è soprannaturale. Amen? Per meglio un po' illustrare questo concetto, voglio leggervi un altro testo. Nell'Antico Testamento, in Ezechiele capitolo 47. Ezechiele capitolo 47, forse alcuni di voi conoscete un po' questo verso, il verso quando il profeta è stato guidato davanti a un fiume in pieno, e Dio gli mostrava questo fiume e man mano gli faceva avanzare in questo fiume. Leggiamolo insieme in Ezechiele capitolo 47, versetto 3. Quando l'uomo fu uscito verso oriente aveva in mano una cordicella. Chi è quest'uomo? Questo è Dio che stava appunto mostrando al profeta. E misurò 1000 cubiti. Mi fece attraversare le acque ed essi mi arrivavano alle calcagna. Misurò altri 1000 cubiti e mi fece attraversare le acque ed essi mi arrivarono alle ginocchia. Misurò altre 1000 cubiti, 1000 cubiti sono circa 450 metri, quasi 500 metri. Altri 1000 cubiti mi fece attraversare le acque ed essi mi arrivarono fino ai fianchi. Ne misurò altre 1000. Era un torrente che io non potevo attraversare perché le acque erano ingrossate. Erano acque che bisognava attraversare a nuoto, un torrente che non si poteva guardare, dove non si poteva andare oltre. Versetto 6, egli mi disse, hai visto figlio d'uomo? E mi ricondusse sulla riva del torrente. Delle volte questo cosa ci fa capire a noi? Cosa ci fa riflettere questo passo che ho appena letto? Sono troppi cristiani che vivono nella piscina dei bambini che arriva fino alle caviglie. Troppi credenti che vivono la propria spiritualità, ok? Dove vogliono giocare, vogliono vivere, vogliono stare nella piscina dei bambini che arriva fino alle caviglie. Mi ricordo che i miei figli volevano a tutti i costi sempre una piscina e spesso capitava che loro volevano che io entrassi nella piscina e giocavo insieme a loro. Però ovviamente, soprattutto quando erano molto, molto piccoli, i miei figli... La piscina era un luogo, diciamo, multi-purpose. Lì dentro succedeva di tutto, compreso anche il bagno. Non è nulla che guardate così, pensa che tutti i bambini nella piscina, i piccoli, fanno questo. Ma che stai dicendo, pastore? Forse è una sorpresa per te. Però quando è una piscina piccolina, tu quelle cose, ok, la sporcizia si vede subito. Però non è che puoi fare chissà che cosa. Poi dice... che arrivava fino alle ginocchia, poi dice che arrivava fino ai fianchi. Quando l'acqua è poco, ok? Si dice che la papera... siete preparati però, ok? Non è che si può fare, chissà cosa si può fare. Non è che si può fare i tuffi, ok? Non è che si può, chissà cosa fare, mettere la mascherina, ok? Le pinne per andare a vedere nella piscina cosa c'è, se l'acqua ti arriva fino alle ginocchia. Inutile. Non stai godendo, non stai entrando in quello che magari può essere un qualcosa di bello e simpatico quando se noi stiamo nuotando nella piscina di bambini. In poche parole, Dio non ci ha chiamato di vivere la nostra fede nuotando nella piscina dei bambini. E purtroppo tanti credenti si limitano a bagnarsi i piedi. Si limitano a quello. Ah, si sta fresco, bagnato i piedi, tutto a posto. Aspetta, ma vai un po' più avanti. Ah, ok, si sta fresco, è arrivato alle ginocchia, va bene così. Aspetta, vai ancora più avanti. Vai ancora più avanti. Dio voleva mostrare al profeta, guarda, il mio spirito Sappiamo che l'acqua rappresenta lo spirito, ok? Il mio spirito che io voglio donare, il mio spirito che voglio versare, è un fiume in pieno. E non ci possiamo fermare solo all'inizio, non ci possiamo fermare solo un assaggio, non possiamo fermarci solo che quello che può essere un qualcosa che per noi possa sembrare gestibile. Noi vediamo che troppo spesso credenti preferiscono giocare nella piscina dei bambini. Invece Dio ci sta invitando a buttarci completamente. Perché non ci buttiamo completamente? Una delle cose che ho fatto un po' un sondaggio stamattina, voglio fare anche con voi. Quanti di voi, quando dovete entrare in piscina, utilizzate la scala e scendete un po' la volta in piscina? Fammi vedere, chi è che fa così? Ok, tutte donne. Tutte voi donne, siete tutte quanti, eh? Sai come faccio io quando vado in piscina? Ok? Direttamente il tuffo. Non sto lì a vedere se fa freddo e se fa caldo. Sai perché? Perché se inizio a mettere i piedini, a vedere se fa freddo o se fa caldo, per me è sempre troppo freddo. Allora non mi faccio più il bagno. Ok? Allora, senza pensarci due volte, vado lì e mi butto dentro. E Dio vuole che anche noi ci buttiamo così, ok? Con la testa in giù, ci buttiamo in quello che è la benedizione e dello Spirito Santo nella nostra vita. Lui sta facendo vedere il profeta. Guarda, io voglio che tu osservi, che tu guardi. Vedi lo Spirito, che c'è poi un altro messaggio nel messaggio. Vedi lo Spirito, è un fiume in pieno. È un fiume in pieno. È un qualcosa che accade. Un qualcosa che ha il suo corso. Un qualcosa che Dio stava cercando di mostrare al profeta. Guarda, ci sono vari livelli di spiritualità, vari livelli di sperimentare Cristo, vari livelli di sperimentare il mio spirito. Io voglio che tu, profeta, così come noi, che è un simbolo anche per tutti quanti noi, ci tuffiamo completamente in questo fiume che è al di là del tuo controllo. Tu non puoi controllare la direzione del fiume. Tu non puoi determinare la destinazione del fiume. Tu non puoi in qualche modo determinare in che modo e che velocità va questo fiume. Tu non puoi fare nulla di tutto ciò e non è da noi a determinare tutto ciò. Noi dobbiamo soltanto fidarci di Dio, che Lui sa ogni cosa, e non noi mettere le condizioni per Dio, e non noi in qualche modo cerca di ricondurre quello che può essere una destinazione. Lo Spirito, Gesù gli ha detto a Nicodemo, il vento, lo Spirito soffia come il vento, che tu non sai da dove va e dove arriva, non sai in che direzione va, non è qualcosa che noi possiamo catturare, noi possiamo dominare. L'opera dello Spirito fa il suo percorso, noi dobbiamo soltanto in qualche modo assecondare e andare secondo quello che Dio vuole compiere nella nostra vita. Ho fatto l'esempio prima. Io non ho resistito allo Spirito quando mi sussurrava, mi faceva sentire che dovevamo pregare per degli ammalati. Ho lasciato che lo Spirito possa prendere lui in qualche modo, lui decide la destinazione. Io non sono altro che un mezzo, un veicolo dove mi sono prestato, ma sapete che lo Spirito farà sempre la sua opera. Se non ero io, avrebbe scelto qualcun altro a farlo, perché lo Spirito non si può inzittire, lo Spirito non si può in qualche modo ingabbiare, lo Spirito non si può ridurre a come un sovrammobile che lo prendiamo e lo posiamo secondo la nostra convenienza. Lui farà sempre quello che lui dovrà fare. Amen? Allora Dio ci sta invitando ad entrare in questo fiume. Sta scritto nel stesso testo, se continuiamo a leggere, sta scritto che mi ricondusse sulla riva del torrente. Voglio dire anche un'altra cosa. Delle volte è capitato, l'ho menzionato la settimana scorsa, voglio menzionare anche questa settimana, che delle volte le persone hanno un'idea un po' strana di quello che è lo Spirito Santo. Hanno avuto un'esperienza magari un po' negativa, ma non per colpa dello Spirito Santo, per colpa di persone che in qualche modo si volevano appropriarsi o interpretare, ok, quello che è il ruolo dello Spirito Santo. Non dobbiamo fare un erbo, un fascio ogni cosa, ok? Però dobbiamo capire, sta scritto qui, mi ricondusso sulla riva del torrente, ci sono delle rive, ci sono un mezzo che il fiume segue, non è un qualcosa che va al di là di quello che sono le barriere o le sue rive. Noi vediamo che lo Spirito non ti violerà mai, lo Spirito non ti farà fare mai qualcosa che è al di fuori di te, o nel senso che è qualcosa che magari tu ti invaderà la tua vita, invaderà, diciamo, sotto l'aspetto che magari farà qualcosa contro il tuo volere, ecco. Certamente noi invidiamo, lo Spirito entra nella nostra vita, prendi dominio, diciamo, nella mia vita, nel mio cuore, però è altrettanto scritto che lo Spirito è sempre soggetto ai profeti. Non è un qualcosa, non sapevo resistere, sai, lo Spirito mi ha fatto fare sta cosa. No. Al contrario, se noi leggiamo in Primo Corinzi, l'Apostolo Paolo diede delle, se vogliamo, un ordine a quello che era lo Spirito Santo, perché si stava nelle varie manifestazioni un po' andando oltre. E noi sappiamo che lo Spirito Santo è ordine, è un qualcosa che viene, sì, delle volte con potenza, perché è potenza, ma delle volte viene anche con dolcezza, delle volte viene anche a sussurrarci, non soltanto a gridarci, ma delle volte può venire anche attraverso un brano, attraverso una preghiera, attraverso lo Spirito ci sussurra, ci parla, ci grida, in qualunque modo decide di farlo, ma noi siamo pronti ad aspettare e ad accogliere quello che lo Spirito vuole fare nella nostra vita. Cosa fa lo Spirito Santo? Sto facendo un po' tardi, però voglio cercare di accelerare. Cosa fa lo Spirito? Cosa fa lo Spirito? Negli ultimi momenti di Gesù, in Giovanni capitolo 14, noi vediamo che anche Gesù parla in merito allo Spirito e ci lascia delle istruzioni abbastanza precise su quello che è lo Spirito. Giovanni capitolo 14, vogliamo prenderlo insieme. E quali sono queste cose che fa lo Spirito? Cosa è che lo Spirito ci aiuta a fare? Voglio appunto sottolineare alcune delle cose. La prima cosa è che lo Spirito ci aiuterà. Giovanni 14, versetto 16, sta scritto così: ed io pregherò il Padre e gli vi darà un altro Consolatore che rimanga con voi per sempre, ok? Lui ci darà un Consolatore. Consolatore, quella parola può essere tradotta anche un aiutante, qualcuno che ci aiuta, qualcuno che ci viene di fianco, qualcuno che quando noi siamo in difficoltà, ok, lo Spirito ci sostiene. Troppo spesso capita che le persone pregano, se solo ci fosse un aiuto, e devi sapere che c'è l'aiuto, è lo Spirito Santo, ma noi ignoriamo, noi giriamo le spalle. Noi cerchiamo altrove, noi pensiamo che l'aiuto possa venire chissà da come, da dove o da chi, ok? Ma noi sappiamo che lo Spirito Santo, sta scritto qui, ci aiuta, è il nostro Consolatore, è il nostro colui che viene di fianco, colui che ci sostiene, colui che ci equipaggia. Non c'è nessun amico che è più fedele, più vero, più presente, così come lo è lo Spirito Santo. Io non so voi, ma spesso avvertito nella mia vita dei momenti difficili, anche in quei momenti difficili, nella mia solitudine, che io pensavo che io fosse solo, e alla fine non sono affatto solo, lo Spirito Santo è con noi, dentro di noi, in ogni momento della nostra vita. Amen? Seconda cosa che fa lo Spirito Santo, ci dice sempre in Giovanni capitolo 14, versetto 17, lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede né lo conosce, ma voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Secondo punto, che lo Spirito sarà in te, indistintamente, in ognuno di noi. Non è una cosa che ci dobbiamo qualificarci per avere lo Spirito Santo, non è un qualcosa che dobbiamo chissà che cosa fare o che cosa strana magari dobbiamo fare. Ragazzi, Gesù ci ha promesso e lo Spirito ci ha detto che dimora con voi e sarà in voi. Non è come il mio telefonino che spesso mi dimentico a casa, non è come le chiavi di casa che spesso mi dimentico da qualche parte. Non è un qualcosa che mi devo ricordare. Aspetta un attimo, lo Spirito Santo sta con me, aspetta, fammi controllare. A posto, c'è dentro di me. Non è così, non funziona così, ok? Dimora dentro di noi nella nostra vita. Terza cosa che lo Spirito Santo fa, ci insegnerà. Giovanni 14, versetto 26, la prima parte, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa. Amen. Io non so voi, ma il mio primo insegnante, ok, è la parola di Dio. Vi voglio invitare, quando leggete la Bibbia, e spero che la leggete, fate una preghiera prima di leggere, e dice: Spirito Santo, insegnami. Poi leggete la Bibbia. Vedete che il vostro modo di leggere cambierà da così a così. Quando voi fate, pregate, Spirito Santo, faccio appello a te, anche perché il punto successivo è molto simile a questo. Lo Spirito Santo ci farà ricordare, Giovanni 14, 26, vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Noi invochiamo lo Spirito Santo: Spirito, sto per leggere la tua parola, ma aiutami a comprendere, aiutami, insegnami, aiutami a ricordarlo. Sapete che lo Spirito Santo viene e farà proprio questo. Non so quanti di voi può dare testimonianza di questa cosa. Quando leggiamo la Bibbia, chiediamo allo Spirito Santo: fammi vedere. Amen. Vi voglio incoraggiare. Preghiamo lo Spirito Santo. Spirito Santo, rivelami, insegnami, parlami, sussurrami, sgridami se c'è bisogno, ma io voglio leggere dalla tua parola, imparare dalla tua parola. Il quinto punto, dunque, il primo è che lo Spirito aiuterà, secondo, lo Spirito sarà in te, terzo, lo Spirito insegnerà, quarto, ti farà ricordare, il quinto, ti terrà saldamente ancorato a Gesù. In Giovanni 14, 27 sta scritto: il vostro cuore non si è turbato e non si spaventi. Lo Spirito Santo ci darà uno spirito saldo, ok? E uno spirito senza paura, ok? Uno spirito forte, un Spirito Santo ancorato su Cristo Gesù. Che anche se ci sono delle situazioni difficili, noi siamo ancorati in Cristo. Amen. Un altro punto che voglio mostrarvi è che lo Spirito Santo ci porterà convinzione. In Giovanni 16, versetto 8: e quando sarà venuto chi? Lo Spirito Santo. Egli convincerà il mondo di peccato. Sapete che spesso mi capita, le persone dice: pastore, devo fare una domanda, ma sta cosa lo posso fare, sì o no? È peccato, sì o no? E io dico questo, spesso rispondo in questo modo, ma dentro di te tu cosa pensi? Cos'è? Ok? Perché io so che lo Spirito Santo parlerà prima di qualsiasi altra persona che possa parlare nella tua vita. Se noi temiamo Dio, se noi stiamo cercando di camminare nelle vie di Dio, lo Spirito Santo ci sussurra, ci convince di peccato. Sapete che magari parlando con delle persone che magari prima bestemmiavano dalla mattina alla sera, tu li vedi che man mano Dio li trasforma, senza che magari stai lì, sai, pastore, volevo uno studio biblico se bestemmiare o meno. Pastore, volevo uno studio biblico se potevo tradire o no mio marito. Pastore, vogliamo uno studio biblico se si può fumare. Pastore, se studio biblico se possiamo drogarci. Ragazzi, lo Spirito Santo ci parlerà, lo Spirito Santo ci convincerà, lo Spirito Santo parlerà. Io ho visto vite di persone, compreso voi e tante altre che magari sono venute, e verrà, come lo Spirito Santo parlerà, convincerà, ok? Siamo delle volte noi che resistiamo, siamo delle volte noi che rifiutiamo, siamo delle volte noi che vogliamo andare in un'altra direzione. Ecco perché è importante anche che noi ci circondiamo da fratelli che in qualche modo ci aiutano in questo percorso chiamato vita, chiamato fede. Ho letto prima in Atti 18 di Apollo, c'era una coppia, Priscilla e Aquila, che hanno preso da parte Apollo e gli hanno insegnato, l'hanno mostrato, gli hanno fatto vedere. E noi vediamo un atteggiamento da parte di Apollo, ok? Cosa ha fatto? Ha ascoltato, ha messo in pratica e noi vediamo come Dio l'ha elevato in un altro livello. Se noi ci circondiamo la nostra vita, e voglio dire questo, sai, noi annunciamo, ci sono i small group, ci sono le varie attività che noi facciamo, vi invitiamo, incontriamoci, vediamo. Perché questo? Perché noi sappiamo che la vita, ok? Non l'incontro. Questo incontro non deve essere altro che un modo di festeggiare insieme, un modo di ritrovarci insieme, un modo di pregare insieme, di cantare insieme, di stare insieme, ascoltare la sua parola, ma dove si fa vita, dove si confronta, dove si insegna, dove si impara, ok? Sono nei small group, sono lì dove accade la vita della Chiesa. Vi voglio incoraggiare, facciamo parte di uno small group, vi voglio incoraggiare. Chiediamo a qualcuno se non abbiamo mai frequentato, chiediamo a qualcuno, facciamo parte di questi gruppi. Quando noi facciamo parte di questi gruppi, ok, è un modo per imparare, veniamo con un cuore affamato, non soltanto con la pancia affamato, che non è male, però non dobbiamo venire solo con la pancia affamata. Veniamo con un cuore affamato, con uno spirito affamato. Veniamo con il fatto dove noi vogliamo imparare, vogliamo domandare, vogliamo chiedere, vogliamo approfondire. Posso Dio suscitare in mezzo a noi questo desiderio di andare più profondo in quella che è la parola di Dio? Posso Dio mettere questo desiderio di noi di pregare insieme, dire: sai che c'è di nuovo? Vediamoci solo per pregare. Posso Dio suscitare in mezzo a noi questo desiderio di dire: facciamo, preghiamo a Dio, andiamo fuori, magari incontriamo qualcuno, un amico che non vediamo da un po' di tempo, condividiamo la parola del Vangelo, come condividiamo quello che Dio sta facendo nel nostro cuore. In questi ambienti, ok, c'è crescita. Non è che dobbiamo aspettare che il pastore possa venire a casa mia. Vedete che il pastore a casa tua forse non verrà. Ma non perché non voglio venire. Non deve aspettare me. Io non sono lo Spirito Santo. Io non faccio parte della Divina Trinità. Io non sono quello che deve fare per voi. Il cammino individuale, ognuno di noi deve andare avanti e portare su di sé, perché alla fine, quando tu ti presenti davanti a Dio e Dio ne crederà conto, non potete rispondere: ma pastore non mi è venuto a trovare però. Ma pastore però non mi ha ritto, non mi ha fatto, non ha fatto questo. Ok? Noi veniamo insieme, come un gruppo, ok? E noi insieme vogliamo crescere. Ecco perché vi voglio incoraggiare, ragazzi. Facciamo parte di Small Group. Vogliamo e capiamo anche qual è lo scopo, ok? Capiamo anche qual è lo scopo di approfondire, ok? E di crescere. Questo è lo scopo. E non dobbiamo aspettare gli uni gli altri. Facciamo noi promotori, vogliamo noi entrare. Veniamo con le domande. Vi sfido giovedì. Venite con le domande di Small Group. Venite con un cuore per conoscere. Però quella persona non mi ha saputo rispondere. Non ti preoccupare, lo Spirito Santo illuminerà. Ma vieni con quella fame di conoscere, perché lì accade la vita di comunità insieme. E ultima cosa, lo Spirito Santo ci guiderà in tutta la verità. Giovanni 14, 17, già l'ho letto prima, però lo voglio rileggere. Lo Spirito della verità. Lo Spirito Santo è verità. Non è qualcosa che dobbiamo chissà aspettare, dobbiamo chissà quale avere, che rivelazione. Lo Spirito ci guida in tutta la verità. In conclusione, amici, dove va lo Spirito, dove c'è lo Spirito c'è vita. Quando lo Spirito Santo è in mezzo a noi, perché è in mezzo a noi, noi qui sentiamo la vita. Però a casa, pastore, là veramente senta la morte. Allora fa sì che lo Spirito Santo abita anche a casa tua. Fa sì che tu sei la luce in quella casa. Invita lo Spirito Santo. Dai spazio, dai agio, ma mia moglie, ma mio marito. Tu confida nell'Eterno. Tu sii fedele a quello che Dio ti ha chiamato a te a fare. Tu prendi una decisione. Prendi quella decisione e mantieni fermo quello che è la decisione. Io ho deciso di seguire Cristo e voglio seguirlo per tutta la mia vita. Proposito. Noi vogliamo programmare già i prossimi battesimi, se ci sono persone che sentono, che desiderano, vogliono qualche spiegazione in merito al battesimo, fatecelo sapere, che vogliamo condividere. Il passo più importante e più bello della mia vita è stato quando appunto sono battezzato. La cosa più bella, voglio sfidare coloro che non l'hanno ancora fatto di pensarci veramente importante questo passo. Voglio concludere con questo verso in Ezechiele capitolo 47, volevo chiedere alla worship se possono raggiungermi qui. Ezechiele capitolo 47, versetto 9. Vediamo qui questo fiume dove va a finire, versetto 9. Avverrà che ogni essere vivente che si muove, dovunque giungerà il torrente ingrossato, vivrà e ci sarà grande abbondanza di pesci, poiché queste acque entreranno là, quelle del mare saranno risanate e tutto vivrà dovunque arriverà il torrente.
Spero che questo messaggio sia stato di benedizione per te. Se ti fa piacere, iscriviti al nostro podcast, così nel tuo feed appariranno gli episodi più recenti. E seguici cliccando sul link in descrizione, rimanendo connesso con tutte le nostre attività. Ti do appuntamento al prossimo podcast di Celebration Italia.